Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati, sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di respiro, di respirazione. Si parla molto del cibo che consumiamo, delle corrette ore di sonno, dell'importanza dell'attività sportiva, però raramente si parla della respirazione. Eppure il nostro organismo è alimentato prima di tutto dal respiro. Noi respiriamo tutto il giorno senza nemmeno rendercene conto. Pensate che mediamente viene calcolato che respiriamo dalle 21 alle 22.000 volte al giorno, e quindi il sistema respiratorio è uno strumento potentissimo che influenza direttamente noi, il nostro sistema nervoso autonomo e anche il nostro stato d'animo. Noi vogliamo parlare oggi con proprio un esperto di respiro, Tommaso Giacopini, che è insegnante di yoga ed è specializzato appunto in tecniche di respiro. Buongiorno Tommaso.
Buongiorno.
Allora, il percorso di Tommaso è un po' particolare. Lui nasce come maestro di yoga e dal 2022 ha aperto la Casa del Respiro, il primo centro del Ticino dedicato proprio alla respirazione.
Esattamente, sì, di cui sono veramente, veramente contento.
Come mai è nato questo centro?
È nato proprio da un desiderio mio. Io, avvicinandomi allo yoga, sono stato quasi da subito affascinato dalle tecniche di respiro ed è una cosa di cui mi sono proprio appropriato. Io poi ho iniziato a sperimentare tanto sul respiro fino a che a un certo punto mi sono detto: ma qua abbiamo uno strumento potentissimo, ma mi pare che lo yoga tradizionale non ne sa spiegare le ragioni di questa potenza, dell'effetto che ha proprio sul nostro organismo. E così poi mi sono documentato attraverso diverse fonti, io stesso attraverso le mie ricerche, le mie esperienze, per cercare proprio di portare il respiro non solo come tecnica, diciamo, più energetica, più appartenente a questo mondo, ma proprio come strumento di vita, strumento per controllare la nostra fisiologia e di conseguenza il nostro benessere psichico quanto fisico.
Si diceva, noi respiriamo la maggior parte del tempo senza nemmeno rendercene conto. Sembrerebbe la cosa più naturale del mondo, però se ci facciamo caso, quante volte poi nella vita quotidiana, quando una persona ha un momento, uno stato d'animo in cui qualcosa non va, la prima cosa che gli si dice è proprio: calma, siediti, respira bene.
Esattamente. Esattamente, infatti è affascinante il fatto che nel nostro linguaggio comune ce le abbiamo queste espressioni, si invitano le persone a rallentare il respiro proprio perché c'è una grande realtà dietro questo.
Io sono sicura di aver già incuriosito i nostri ascoltatori, quindi magari nel corso della nostra chiacchierata avranno delle domande da porci. Ricordo subito i numeri di telefono: 0848 030808 per chiamare, parlare direttamente con noi, quindi soprattutto con Tommaso Giacopini, e invece 076 321 1113 per scrivere via WhatsApp, come sempre, i propri messaggi, le proprie domande. Allora Jacopo, la Casa del Respiro combina diverse tecniche, da quelle antichissime orientali a anche le scoperte più recenti.
Esattamente, sì. In particolare nel mondo anglosassone, quindi Inghilterra, ancora di più negli Stati Uniti, è bello perché negli ultimi anni si è proprio fatto un lavoro di, diciamo, di decodificazione di quello che sono queste tecniche ritenute inizialmente più sciamaniche, e veramente si è cercato di spiegarle in un linguaggio più nostro, più occidentale, e quindi è anche molto affascinante. Tanti neurologi hanno lavorato su questo e in generale specialisti e scienziati di diversi settori sono veramente riusciti a comprendere cosa succede e perché. E quindi oggi possiamo parlarne anche in termini nostri.
Certo, è quello che hanno scoperto, che in fondo c'è una connessione molto importante tra benessere psicofisico e respirazione.
Esattamente, c'è la scoperta, secondo me, più eclatante, è proprio quella che il sistema nervoso autonomo non è poi così tanto autonomo quanto si pensava e che possiamo prenderne controllo proprio attraverso la respirazione.
In un certo senso hai fatto un po' tuo il mantra che dice: se io respiro bene, attivo in qualche modo la mia farmacia interna.
Esattamente, è esattamente così, proprio perché molte volte ci focalizziamo su una parte del corpo che per un motivo o per l'altro non lavora come dovrebbe, anziché andare alla fonte, a comprendere perché quella parte non può più fare il proprio lavoro, che sia un organo, che sia qualsiasi altra parte del corpo. E alla base, più scendiamo, diciamo, in questa piramide, scopriamo che c'è sempre la respirazione. Quindi per un sacco di difficoltà o di proprio anche di patologie si ritrova appunto un punto di partenza che è dalla respirazione.
Noi siamo come sempre alla ricerca del nostro benessere, del nostro equilibrio. C'è chi dice: per ogni zic per cui c'è qualcosa che non va, esiste uno zac che compensa, che ci riequilibra. Quindi anche col respiro possiamo in qualche modo ritrovare il nostro equilibrio, il nostro buon funzionamento.
Assolutamente, sì. Proprio perché è così in fondo, diciamo, a questa piramide di cui parlavo, che influendo su quella influenziamo su tutto quello che arriva dopo. E c'è questa frase che mi piace spesso usare, è che la psicologia è fisiologia, è biologia. Quindi noi alterando, pensate un po', che alterando semplicemente il nostro modo di respirare, alteriamo i pensieri che faremo, alteriamo il nostro stato emotivo, alteriamo le nostre reazioni o risposte verso tutto ciò che ci succede attorno.
Entriamo proprio nel vivo con degli esempi molto concreti. Ecco, quando per esempio una persona è sotto stress, non se ne rende conto la maggior parte delle volte, soprattutto se lo stress è quotidiano, quando c'è questo carico emotivo importante, anche la respirazione tende a modificarsi.
Assolutamente. Anzi, non è solo la respirazione che si modifica, ma è la respirazione anche che amplifica e che ci fa sentire ancora di più questo stress. Perché noi dobbiamo pensare che attraverso la respirazione appunto regoliamo il sistema nervoso autonomo, per cui regoliamo la nostra risposta a ciò che succede. Se prendiamo un caso diciamo enorme, un caso massimo, se io dovessi confrontarmi con una situazione di reale pericolo, come può essere vedo apparire un leone che entra miracolosamente in questo studio radio in questo momento, il mio corpo comincia a cambiare questo equilibrio tra ossigeno e anidride carbonica, quindi nel caso specifico inizia a iperventilare, come succede nell'attacco di panico. Quindi io inizierò a dare al mio corpo sempre più ossigeno, che a sua volta mi dà una scarica di adrenalina. Questi sono tutti dei meccanismi di difesa molto importanti che fanno sì che io possa reagire prontamente alla situazione che mi si para davanti, ma al punto che questo può portarci così fuori dal nostro equilibrio che non posso più reagire, c'è addirittura la risposta di congelamento verso una situazione troppo difficile. Infatti la risposta a questo è semplicemente quella di espirare a lungo, o come fanno spesso i medici, fanno respirare la persona all'interno di un sacchetto, che ha lo stesso risultato, perché respiriamo la nostra aria già respirata, quindi respiriamo anidride carbonica e il corpo si calma. Questo è un esempio eclatante, però dobbiamo pensare che noi rispondiamo continuamente a tutto quello che succede. Stiamo guidando, c'è un ciclista che ci attraversa la strada, di colpo abbiamo una reazione, c'è un'email indesiderata che ci arriva, qualcuno che ci parla in un modo che non ci piace. Risvegliamo questo nostro istinto di sopravvivenza, di reagire alla situazione esterna, alterando la nostra respirazione, quindi alterando proprio l'equilibrio tra ossigeno e anidride carbonica. E visto che, come sappiamo, siamo tutti, chi più chi meno, ma in generale da quello che vedo nel mio lavoro, tutti costantemente sollecitati anche solo dai ritmi di lavoro, piuttosto che dai ritmi della vita, piuttosto che dal semplice fatto di vivere con degli orologi che seguiamo sempre i nostri, non seguiamo i nostri ritmi naturali ma seguiamo i ritmi esterni, siamo tutti stressati e quindi c'è un'attivazione, una sovrattivazione cronica del nostro sistema nervoso simpatico, che è quello appunto che genera stress, con una serie poi di conseguenze.
Un ascoltatore o ascoltatrice ci scrive: io in realtà quando sono spaventato tendo invece a trattenerlo il respiro più che a respirare velocemente.
Esattamente, e molto probabilmente sono sicuro che questo ascoltatore si riferisce all'apnea in seguito all'inspirazione. Di solito quello che succede con uno spavento è che inspiriamo e tratteniamo il fiato. Quella ritenzione di respiro a polmoni pieni ha gli stessi effetti della respirazione rapida, cioè ci tiene ad un livello di alto ossigeno, che poi eventualmente si trasforma di nuovo in anidride carbonica, possiamo calmarci, ma quella prima risposta ha gli stessi effetti, cioè quello di suonarci una campanella d'allarme e dire «Ehi, fai qualcosa».
Beh, dicevi prima, quando magari si è coscienti che una persona comincia ad andare un po' in iperventilazione, ha questo respiro troppo agitato, le altre persone prima di tutto appunto gli dicono siediti, respira profondamente, o si arriva addirittura a dare il famoso sacchetto che facilita questa respirazione lenta. Sono delle soluzioni, a volte magari le ripetiamo perché le conosciamo, abbiamo già sentito che si dice così, sono anche un po' comunque innate, per cui si dice a una persona fermati e respira.
Credo proprio di sì, credo proprio che comunque anche a livello inconsapevole, banalmente lo sappiamo che quando torno a casa dopo una giornata lunga al lavoro, mi butto sul divano e faccio un bel sospiro, magari anche con un po' di fonazione, di voce che esce, il corpo si rilassa. Nessuno andrebbe a casa e dice adesso mi butto giù e mi rilasso e comincia a inspirare, no? Quindi è una cosa che conosciamo, che sentiamo in prima persona e quindi che conosciamo. Il problema è proprio quando non ne siamo consapevoli, perché in realtà non è che nella vita di tutti i giorni noi andiamo in giro in iperventilazione, ma essendo che, come hai detto bene prima, respiriamo circa 21-22.000 volte al giorno, ecco che fa una differenza se quelle respirazioni sono 26.000 o 19.000. Quindi sulla durata, proprio sulla frequenza di respirazioni in un minuto, in un'ora, in un giorno, c'è una grande differenza.
Beh, come si diceva prima, veniamo sempre sollecitati, ci consigliano come muoverci, come mangiare, quanto dobbiamo dormire. Raramente ci parlano di come dobbiamo respirare, del fatto che esistono delle tecniche di respirazione che possono anche aiutarci e favorire il nostro riequilibrio, no? Secondo te come mai?
È interessante come domanda. Secondo me una componente è che tendiamo a voler dare la responsabilità del nostro benessere a un agente esterno. Quindi io non sto bene perché quella situazione non è andata bene, oppure voglio star meglio, mi affido a quel farmaco piuttosto che vado a fare una corsa, quindi abbiamo delle altre soluzioni che cerchiamo, invece che prendermi quella responsabilità di dire ok, non mi sento bene, che cosa posso fare io con i miei strumenti, in particolare con la respirazione, per stare meglio banalmente. E quindi appunto molto spesso non ci prendiamo la nostra responsabilità né di come ci sentiamo né di come reagiamo, quindi tante volte anche a livello di proprio di espressione delle nostre emozioni, ah no, ma io sono arrabbiato perché tu hai fatto questo, quando io posso controllare, posso reagire con un'altra reazione piuttosto che scoppiare verso l'altro, che di solito succede quando siamo già coi nervi a fior di pelle, come si dice, no? Quindi in questo stato di allerta, pronti ad esplodere.
Esistono delle vere proprie tecniche di respirazione, lasciamo i nostri ascoltatori ancora un pochino in sospeso, ci ascoltiamo prima Natalie Imbruglia. Stiamo parlando di respirazione con Tommaso Giacopini, che è insegnante di yoga ed è specializzato in tecniche di respiro proprio. Respirazione che, come detto, ci favorisce il nostro sistema nervoso autonomo e ha un'influenza molto benefica su tutto quello che sono i nostri stati d'animo. Tommaso, qual è la differenza tra la respirazione cosciente, quindi quando io volutamente mi focalizzo, ascolto il mio respiro e poi magari partendo da lì la mia mente poi vaga, succedono cose, e quando invece, come si diceva, respiro queste 22.000 volte al giorno senza neanche rendermene conto?
Beh, la più grande differenza è che quando respiriamo appunto non consapevolmente cadiamo nelle nostre abitudini. Tendenzialmente, come dicevo prima, le nostre abitudini sono delle abitudini legate allo stress e quindi che ci portano a respirare più volte piuttosto che inspirare più a lungo di quanto avremmo bisogno. Quando ci sediamo e prestiamo attenzione al nostro respiro, prima di tutto c'è già una componente che ha molta efficacia proprio sul nostro benessere, che è il semplice chiudere gli occhi, lasciar perdere tutto ciò che abbiamo intorno e focalizzarci solo su noi stessi. Quindi già questo ha degli effetti molto benefici, e purtroppo non ci diamo spesso questa opportunità di separarci da ciò che accade attorno a noi e portare l'attenzione all'interno, senza avere telefoni, senza ascoltare musica, senza avere distrazioni di sorta. Quindi c'è già quella dimensione che è molto importante, che è poi una dimensione meditativa. E soprattutto possiamo fare quell'esercizio, quella tecnica, alterare il respiro in quel modo che ci porta ad ottenere i risultati che vogliamo, solitamente che ci portano a rilassarci piuttosto che ci portano a dormire.
Ci sono sempre più persone molto attente a questi aspetti, che cominciano a fare un'introspezione, a voler capire che cosa succede profondamente dentro se stessi.
Sì, esattamente. È molto bello perché in questi anni, ma sicuramente già da decenni, c'è proprio un incontro tra tutte quelle che sono le filosofie orientali e quello che è la nostra scienza moderna, piuttosto che il nostro interesse personale. E quindi è un momento anche storicamente proprio molto interessante per questo, che i due mondi si incontrano, che le due lingue si confrontano e si scopre, o almeno io sempre di più sono convinto del fatto che quando vediamo dei sistemi spiegati con parole diverse da quello che potrebbe essere la scienza dello yoga o le nostre scienze occidentali, che sono delle mappe che si sovrappongono in realtà, che danno nomi diversi a sistemi uguali ma che spiegano con diverse parole. Questo anche può informare le mancanze dell'altro, quindi si informano proprio a vicenda queste due lingue.
Un ascoltatore ci scrive: ciao, io ho fatto un corso di alcuni incontri sulla respirazione pranayama e mi ha aiutato molto. Ho imparato semplici tecniche che mi hanno fatto gestire meglio le situazioni quotidiane.
Complimenti, complimenti alla persona, complimenti all'insegnante. Sì, queste tecniche di pranayama, pranayama significa semplicemente in sanscrito il controllo del prana. Prana è l'energia vitale che si muove attraverso il respiro. Quindi pranayama è un insieme di tecniche, anche quelle con effetti diversi, con risposte diverse a diversi bisogni che possiamo avere, e che portano assolutamente un grande benessere. Ancora una volta portano noi stessi ad avere controllo su come ci sentiamo.
Un altro ascoltatore ci scrive: io avevo la moglie che soffriva spesso di attacchi di panico e magari trovandoci in vacanza mi chiedeva di accompagnarla dalla guardia medica più vicina. Finalmente abbiamo trovato un bravo medico spagnolo che, una volta fatte le analisi del caso, l'ha accompagnata in un locale tranquillo e le ha insegnato a respirare. Una volta uscita da quella seduta era davvero rinata. Da allora ha deciso di puntare molto sulla respirazione per contrastare i suoi stati d'ansia.
Fantastico, fantastico. Sì, casi del genere sono proprio quello che incontro ogni giorno, e tante volte sono i clienti stessi che sono sorpresi, dicono: ma come, io da anni che mi sono sentito in un certo modo e adesso quella stessa situazione si presenta, quella stessa situazione che mi causava grande agitazione, e il mio corpo non risponde in quel modo. E anche loro stessi sono sorpresi, perché dicono: ma io non sono cambiato, eppure la mia risposta cambia, proprio perché ho cambiato la mia fisiologia. E quindi sono in uno stato molto diverso che incontra una situazione, ma che incontra una diversa persona fondamentalmente.
Ecco, lo stesso ascoltatore ha scritto e aggiunto: purtroppo prima non aveva mai ricevuto una soluzione così semplice, veniva anzi indirizzata dallo psichiatra.
Spesso dallo psichiatra e spesso proprio con antiansiolitici. E quindi ancora una volta, sì, una risposta che la si cerca dall'esterno, quando abbiamo tutte le risorse al nostro interno per vivere meglio.
Ecco, quindi quali sono gli effetti benefici? Che cosa può cambiare nel nostro corpo?
Fondamentalmente portiamo un senso di calma, di pace, di serenità, quello che in realtà sarebbe il nostro stato naturale, ma da cui invece ci siamo allontanati proprio per rispondere a questo mondo rapido, a questo mondo in cui ci ritroviamo sempre a correre dietro alle cose, perennemente in ritardo, perennemente alla ricerca di una soddisfazione che non c'è ora ma arriverà. E quindi dobbiamo contrastare la velocità di questo mondo, che ormai è così e così ce lo teniamo, ed è bello per tante cose, con degli spazi e dei momenti in cui ci riportiamo a quello che è il nostro stato naturale, appunto uno stato di calma, uno stato di serenità in cui ci si sente bene, ci si sente in contatto col proprio corpo, con la situazione attorno a noi, ma a partire appunto da uno stato di serenità, un luogo in cui ci si sente a casa.
Abbiamo parlato, anzi dobbiamo ancora parlare, abbiamo più che altro annunciato che avremmo parlato di tecniche di respirazione, quindi dei metodi precisi di controllo, di gestione del respiro. Come funzionano queste varie tecniche?
Allora, noi dobbiamo pensare che la respirazione ha quattro parti diverse. Abbiamo l'inspirazione, abbiamo la ritenzione della respirazione o apnea in seguito all'inspirazione, abbiamo l'espirazione e di nuovo abbiamo quella quarta parte di cui spesso ci si dimentica, che è la ritenzione del respiro o apnea in seguito all'espirazione. Di solito siamo molto bravi a inspirare e a trattenere il fiato coi polmoni pieni, come si diceva prima. Trascuriamo le altre due parti, cioè la parte in cui espiriamo profondamente e poi di nuovo in cui tratteniamo il fiato, e quelle due parti sono momenti in cui stiamo essenzialmente bruciando ossigeno e quindi che aumenta il livello di anidride carbonica e che a sua volta ci porta in un senso di calma, rallenta il battito cardiaco, rallenta la pressione sanguigna. Quindi noi, sapendo queste due cose, possiamo lavorare semplicemente con questi quattro elementi. Un esercizio fantastico, che se volete potete fare con me in questo momento, è semplicemente inspirare attraverso il naso, espirare dalla bocca e trattenere il fiato fino a quando siamo comodi, senza arrivare ad avere spasmi o ad avere tensioni. Poi di nuovo inspiro dal naso, fuori dalla bocca e trattengo. Forse trattengo 5 secondi, forse 15, 20, quello importa poco. E di nuovo dentro dal naso, fuori dalla bocca. In questo modo lavoriamo veramente su quest'ultima parte del respiro, cioè la ritenzione del respiro in seguito all'espirazione, che è il momento più rilassante in fondo. È quello che facciamo anche quando dormiamo. Se si ascolta una persona che dorme profondamente, rispetta un po' questo schema, nel senso, solitamente dovrebbe respirare solo dal naso, però inspira, espira, breve pausa, inspira, espira, breve pausa. Quando poi invece sentiamo che si arriva verso le prime ore del mattino, il corpo si sveglia, ecco che l'equilibrio cambia automaticamente. Iniziamo a inspirare un po' di più, tratteniamo il fiato anche a polmoni pieni, poi fuori, fino a che il corpo si riattiva, si risveglia.
Ma nel corso della giornata, quando noi non ci rendiamo nemmeno conto che stiamo respirando perché siamo concentrati su altro, il ritmo è comunque quello? C'è questa fase anche breve in cui il respiro rimane lì prima che inspiriamo di nuovo?
Sarebbe bello, ma non è sempre così. Diciamo che una respirazione che è facilmente sostenibile sull'arco della giornata, anche rispettando le nostre agende, le nostre esigenze, il fatto che dobbiamo guidare, che quindi abbiamo queste attività, diciamo, in cui non siamo estremamente attivi, ma che siamo comunque svegli, concentrati, attenti, quello che si consiglia è di semplicemente rallentare la respirazione. Quindi si dice che circa sarebbe buono inspirare per 4-5 secondi ed espirare leggermente più a lungo, per 5-6 secondi. In questo caso il discorso delle apnee praticamente viene a cadere e si pensa semplicemente a rallentare un po' la frequenza respiratoria. Di solito si dice che è sana una persona che respira 12 volte o meno al minuto. Secondo me 12 volte è un po' generoso, la cosa migliore sarebbe 8-10 volte al minuto.
Ecco, dicevi delle quattro parti, quindi inspirazione, trattenere, espirazione, trattenere. L'esercizio che hai fatto prima non prevedeva la parte di fiato trattenuto tra inspirazione e espirazione. Esistono proprio queste tecniche, magari qualcuno tra i nostri ascoltatori le ha fatte, il 5-2-5, oppure ci sono altri numeri, vuol dire 5 secondi per inspirare, 2 trattengo, 5 espiro, 2 trattengo, no?
Sì. Esattamente.
A cosa serve questo?
Allora, dobbiamo pensare che la trattenuta dopo l'inspirazione tendenzialmente ci sveglia, la trattenuta dopo l'espirazione ci rilassa. Quindi se noi, io di solito parlo prima del modo in cui rilassarci perché siamo tutti un po' troppo su di giri. Chiaramente abbiamo però anche momenti in cui magari ci sentiamo un po' letargici e abbiamo bisogno di tirarci su. E quindi in questo caso è un esercizio che suggerisco molto semplice, si chiama respirazione quadrata, praticamente tutte e quattro le parti hanno uguale durata. Di solito io suggerisco di fare col numero 4, quindi inspiro per 4 secondi, trattengo per 4, espiro per 4 e di nuovo trattengo per 4. E questo appunto ci porta a uno stato sano, uno stato medio diciamo, cioè se siamo troppo su di giri ci fa rallentare, se siamo troppo rilassati, letargici, addormentati per qualsiasi motivo ci attiva. Quindi in questo caso è estremamente utile anche l'apnea dopo l'inspirazione.
Allora, qualcuno ci scrive: questa pratica potrebbe essere svolta anche nelle case anziani, dove spesso gli anziani vanno in crisi respiratoria senza accusare alcuna patologia in particolare. Lo vediamo con nostra madre.
Certo, mi capita sempre di più, sono molto contento di lavorare anche con persone sopra gli 80 anni, spesso portati dai figli proprio per provare queste tecniche, perché forse loro, proprio a causa della semplicemente nel momento storico della loro generazione, non sono stati in contatto con queste tecniche, quindi chiaramente si trovano anche loro in agitazione, spesso magari se hanno anche demenza senile si trovano in questi stati confusionali che chiaramente creano agitazione, quindi degli esercizi semplici del genere sono facili da seguire, facili da suggerire come figlio piuttosto che come curante e hanno grandi benefici.
Qualcuno ci scrive: ho provato numerose volte a praticare questi esercizi della respirazione, inspirare, espirare funziona, io non riesco a trattenere così a lungo il respiro prima di espirare.
Esatto, allora noi abbiamo bisogno di tornare a respirare, questa cosiddetta fame d'aria arriva non tanto dalla mancanza di ossigeno ma dall'accumularsi di anidride carbonica. L'ossigeno non scende, è molto affascinante, non scende fino a circa i 2-3 minuti di apnea, solo lì comincia a scendere e ancora perché diciamo da 100 passa a 98%, 96%, quello in realtà non lo tocchiamo quasi. Quello che cambia è il livello di anidride carbonica che si accumula in ogni momento in cui stiamo trattenendo il respiro. Quando non siamo abituati a fare questo tipo di esercizio abbiamo una tolleranza all'anidride carbonica molto bassa e per cui abbiamo questi ricettori dentro di noi che ci dicono no, torna a respirare molto prima del nostro reale bisogno. Quindi si può imparare piano piano prima di tutto ad abituarsi e quindi aumentare questa tolleranza e poi anche proprio a dirsi va bene, il mio corpo mi dice di respirare, in realtà va ancora tutto bene, ho trattenuto il fiato solo per 5 secondi, posso andare avanti, ma capisco benissimo quello che dice il nostro ascoltatore e mi capita spesso di lavorare con persone che inizialmente non riescono a trattenere il fiato nemmeno per 5 secondi e allora il lavoro è proprio semplicemente quello di cominciare a rallentare la respirazione, fare una respirazione puramente nasale perché spesso chi è in grandi stati di agitazione respira tanto dalla bocca che ha degli effetti piuttosto devastanti su tutto il corpo. E quindi ecco, semplicemente suggerisco di concentrarsi ad inspirare ed espirare dal naso con dei ritmi lenti.
Abbiamo un ascoltatore al telefono, pronto?
Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno, volevo fare una domanda a questa stupenda persona.
Prego.
Che parla di respirazione. Io la uso questa respirazione, faccio quadratica, faccio triangolare, faccio calabati, bastrica, ujjayi, respirazione a narici alternate quando ho bisogno. E sono stato abituato, sono un po' autodidatta, e respiro addominalmente, sempre con il naso. E mi dà delle cose molto, molto positive. Per esempio, se devo misurare la pressione, faccio la respirazione triangolare e dopo 10 respirazioni mi controllo la pressione e questa pressione è scesa notevolmente dalla parte iniziale, che era molto più, non molto più alta, ma diversa come gradazione. Volevo ancora aggiungere una cosa al di là di questo, che peccato che fatto, non è fatto nelle scuole. Quanti elementi positivi potrebbero uscire dagli allievi che usano questo tipo di respirazione che calma, perché normalmente gli allievi sono agitati, vuoi per il telefonino, vuoi per tante cose che frullano nella loro testa, ma il fatto di abituare alla respirazione, è per questo che ho telefonato, perché credo che questa persona che fa questo lavoro sia estremamente importante per tutti noi.
Grazie mille per la testimonianza. Ne approfitto proprio per chiederle, visto che ci diceva che lei è autodidatta, se è arrivato poi a queste pratiche, perché magari, ecco, parlava di pressione, quindi avendo la pressione un po' alta ha cercato altre vie per autocurarsi, oppure se semplicemente ci è arrivato magari tramite yoga e poi si è accorto anche di altri benefici.
Ma io ho anche letto, perché ho qui una decina di libri di yoga dove insegnano tantissime cose, e quindi mi sono documentato di tutte queste cose. Però le ho provate su di me, le ho provate trovando che provando e riprovando ho trovato degli effetti estremamente positivi.
Grazie mille, grazie davvero per questa testimonianza importante.
Complimenti a quel signore che sta facendo questo. Ce ne vorrebbero di più di queste cose, per informare la gente che magari è scettica su questi modi di fare della vita umana.
Grazie mille Sergio, buon pomeriggio.
Grazie a lei, arrivederci.
Allora, abbiamo sentito questa bellissima testimonianza, quindi anche un riscontro diretto sul beneficio a livello della pressione. Quali sono altri casi in cui appunto tu tratti i pazienti, fai queste tecniche di respirazione per aiutarli?
Allora, la pressione alta è proprio una di quelle che si tratta benissimo con il respiro, e i cui risultati, come ci spiegava Sergio, sono misurabili prima di tutto, e si vedono cambiamenti in maniera molto rapida. Spesso i clienti mi dicono proprio: ma sai, ho più effetto con queste respirazioni che quando prendo la mia pillola per abbassare la pressione. Quindi già questo è un capitolo molto importante. Un'altra ragione per cui le persone si rivolgono a me in caso di insonnia, per esempio, o spesso un messaggio che ricevo spesso è: io sento di pensare troppo, ho bisogno di spegnere un pochino la testa. E questo è sempre, si rifà alla stessa cosa, uno stato di agitazione fisico che si rifà su uno stato di agitazione mentale interno. E su questo si può lavorare tantissimo e in breve tempo. Io stesso sono sempre molto colpito da quanto profondi e rapidi ed efficaci siano queste tecniche.
Ecco, un'ascoltatrice ci dice: io con queste tecniche di respirazione riesco a tenere bene sotto controllo gli effetti collaterali della menopausa.
Esatto, anche questa è un'altra ragione, sì, mi sono dimenticato di citarla, per cui le persone vengono da me. Sia menopausa, sia, ma anche mi capita spesso, donne in gravidanza, che effettivamente hanno fondamentalmente bisogno di rilassarsi molto spesso. Quindi il corpo cambia, i ritmi devono cambiare, ma spesso siamo un po' resti a cambiare questi ritmi, sia nel caso della menopausa che della gravidanza, e quindi poi il corpo ci fa sentire determinati sintomi. Attraverso il respiro, ancora una volta, ci riportiamo a uno stato naturale in cui quello che il corpo ci fa sentire diventa un messaggio anziché un fastidio, qualcosa da combattere.
Ecco, c'è chi ci dice anche: io ho aumentato notevolmente la mia capacità di concentrazione.
Assolutamente, magari mi rilaccio anche alla testimonianza di prima che suggeriva di fare questo lavoro nelle scuole. Effettivamente sono stati fatti degli esami, leggevo questi studi, in cui hanno fatto fare dei semplici esercizi di respirazione, mi pare si trattasse della respirazione quadrata, quella di cui ho parlato prima, con i ragazzi di terza media, e hanno fatto un test a due classi, lo stesso test alla classe che aveva fatto l'esercizio di respirazione ha ottenuto risultati maggiori del 35%, quindi assolutamente molto notevoli. Un altro problema spesso delle scuole o comunque dei luoghi chiusi in generale è proprio la qualità dell'aria. perché quando la qualità dell'aria non è buona, noi respiriamo aria non buona e quindi la nostra capacità di concentrazione, piuttosto che di stare svegli, diminuisce. E spesso questo è un capitolo un po' trascurato, ecco, non si controlla mai le qualità, il livello della nostra aria che respiriamo nei spazi chiusi. Possono essere centri commerciali, possono essere case private, chiaramente da qui l'importanza di aprire le finestre, possono essere questi alberghi in cui non puoi nemmeno aprire la finestra. Ci sono determinate situazioni in cui l'aria stessa potrebbe essere non buona.
Allora ci scrivono: grazie mille, potrebbe per favore ripetere il nome del suo ospite e chiedere che cosa fa, se fa dei corsi, dove. Allora ripetiamo ancora una volta tutte le informazioni: Tommaso Giacopini, lui è insegnante di yoga, si è comunque specializzato in tecniche del respiro. Nel 2022 ha aperto la Casa del Respiro, è proprio il primo centro del Ticino dedicato alla respirazione, si trova a Morbio Inferiore, poi potete trovare molto facilmente il suo sito, le informazioni anneste. Che cosa fate esattamente alla Casa del Respiro?
La Casa del Respiro, appunto, oltre a offrire corsi di yoga tradizionali di gruppo, faccio soprattutto un lavoro individuale, quindi improntato sui desideri, sui bisogni della persona, legato alla respirazione. Quindi fondamentalmente facciamo esercizi o da seduti o da sdraiati che vanno nella direzione che la persona ha bisogno. Io consegno sempre anche la scheda di esercizi che abbiamo fatto insieme, così che la persona possa ripeterli a casa, e mi impegno veramente perché si possano comprendere i principi della respirazione e come agisce sul nostro corpo, così da poter dare gli strumenti e renderli vostri, renderli loro, delle persone che mi visitano, così che loro possano appunto prendersi responsabilità del loro benessere e in poco tempo portare grandi cambiamenti nella loro vita.
Ecco, ci sono evidentemente dei corsi di gruppo un po' più generalisti, se qualcuno ha bisogno delle sedute personalizzate dove si impara proprio una tecnica che serve individualmente, sono poi tecniche che appena apprese si possono utilizzare anche da soli alla propria abitazione.
Assolutamente sì, è questo proprio che è anche formidabile del respiro, che è sempre a nostra disposizione. Tra l'altro, una cosa che consiglio sempre anche a clienti che magari lavorano in ufficio, in luoghi pubblici: il respiro non è nemmeno una cosa strana da fare. Cioè, se io sono lì seduto alla mia sedia davanti al computer, tenendo gli occhi aperti, cambio un pochino il mio modo di respirare, già mi sentirò meglio, potrò lavorare meglio senza che le persone attorno a me si sono nemmeno accorte che io abbia fatto qualcosa. Quindi è fantastico, perché si può veramente fare ovunque, si può fare quando siamo fermi nel traffico, si può fare quando ci svegliamo al mattino, si può fare a qualsiasi momento della nostra giornata.
Ci chiedono se ci sono dei libri da consigliare sull'argomento, e qualcuno ci chiede anche se tu hai scritto dei libri.
Allora, io di libri non ne ho ancora scritti, nel senso che ne ho tradotto uno però recentemente, che infatti l'ho tradotto dall'inglese, l'autore americano, si chiama Dylan Werner. È proprio un libro che io ho consigliato, che io consigliavo spesso ai miei clienti, ma che appunto molti di loro, non potendo leggere in inglese, non potevano leggere. E così io ho scelto di tradurlo, e si chiama Il respiro illuminato. È edito da Edizioni Mediterranee, che è una piccola casa editrice di Roma. È un libro fantastico proprio perché unisce questi due mondi, il mondo dello yoga, il mondo energetico, al mondo della fisiologia occidentale, quindi della nostra scienza. Ed è molto interessante perché lui stesso, l'autore, è stato un soldato che ha combattuto e, tornando a casa, soffriva di questo stress fondamentalmente causato dai traumi, e ha trovato nella respirazione un metodo di guarigione, e ha documentato molto bene il suo viaggio. Per questo sono molto contento di aver tradotto questo libro. Un altro libro che consiglio, che per me è stato diciamo l'inizio di tutto, si chiama L'arte di respirare, di un autore americano, si chiama James Nestor, e questo è un libro fenomenale. Anche lui è una persona che ha documentato il suo viaggio verso il benessere attraverso la respirazione, ha fatto un lavoro eccellente, ed è anche un libro molto divertente da leggere. Quindi ci sono libri anche molto più specialistici, con linguaggio più medico, mentre quel libro lì è proprio un racconto di lui e il suo viaggio. Alla fine c'è comunque una parte di esercizi, e quindi è un libro proprio che si legge molto volentieri e che apre gli occhi su questo tema.
Nonna Giovi da Locarno ci scrive: anche io attraverso lo yoga ho imparato a rispettare il mio corpo con la respirazione, grazie di cuore, e mando un bel cuore rosso grande. Qualcuno ci chiede, volevo chiedere cosa cambia tra la respirazione diaframmatica e quella toracica e quale è meglio usare.
Questo è un tema interessante, grazie per la domanda. Allora, fondamentalmente non possiamo non respirare utilizzando il diaframma, però chiaramente possiamo usarlo di più o di meno. Diciamo che la differenza nel linguaggio, diciamo, volgare è inspirazione dal petto e inspirazione dalla pancia. La respirazione dalla pancia fa sì che il diaframma sta lavorando nella maniera corretta, quindi che si abbassa e si alza ad ogni respiro, più o meno al massimo della sua estensione. E questo, proprio per come sono connessi i polmoni al sistema nervoso, fa sì che noi ci calmiamo. Fondamentalmente, quella parte del sistema nervoso collegata al sistema parasimpatico, quella parte che ci rilassa, è nella parte più bassa, più profonda dei polmoni, che raggiungiamo quando respiriamo muovendo la pancia. Quando rimaniamo nella respirazione toracica, utilizziamo solo la parte superiore dei polmoni, che non è propriamente sbagliato, perché ci serve appunto in caso in cui vogliamo essere un po' più agitati, più performanti, ma per la vita di tutti i giorni vogliamo poter respirare fino in basso e così tenere uno stato di rilassamento. Quindi la respirazione dalla pancia è molto molto consigliata a tutti, in realtà.
Beh, diciamo che quando magari ci viene detto prendi un respiro grosso, tutti tendiamo a fare e si gonfia e tutto si ferma qui nel petto, no?
Esattamente.
Alcune persone lo dicono, io non sono capace a scendere in profondità, a far entrare quest'aria nella pancia. Facciamo un esercizio piccolo per far capire agli ascoltatori come far scendere l'aria.
Sì. Allora, io dico sempre alle persone di focalizzarsi sull'espirazione soprattutto, perché l'inspirazione nasce da sé, è proprio un riflesso che abbiamo innato di riprendere aria. Quindi soprattutto per attivare il diaframma è importante, è necessario svuotare i polmoni, così che poi dopo da solo si riapra. Quindi diciamo che nella vita di tutti i giorni tendiamo ad avere un'inspirazione attiva, cioè i muscoli si attivano durante l'inspirazione ed espiriamo passivamente. Negli esercizi possiamo proprio invertire questi due meccanismi, quindi possiamo espirare attivamente e lasciare che l'inspirazione nasca da sé. Un modo semplice per fare questo è utilizzando la voce, che è più facile svuotare completamente i polmoni. Io posso continuare a parlare, infatti adesso cercherò di non respirare più, continuo a parlare, anzi inizio a contare, di solito suggerisco di fare questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, continuo, fino a che non ho più aria, a un certo punto non ho più voce, continuo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fino a che arriva quella risposta automatica che il corpo arriva quasi a non farcela più, e così da solo apre, fondamentalmente fa scendere il diaframma dando tanto spazio ai polmoni, la pressione negativa che abbiamo all'interno viene ribilanciata dalla pressione positiva dell'esterno e riprendiamo aria. Quindi questo è un ottimo esercizio proprio per mobilizzare il diaframma, che spesso, come ogni altro muscolo, resta un po' atrofizzato se non siamo abituati a utilizzarlo al meglio. Quindi ripeto, l'esercizio tratta semplicemente il contare, così da non pensare a quello che diciamo, più a lungo possibile senza respirare. Quando non abbiamo più voce continuiamo a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fino a sputare fuori ogni molecola d'aria, fino a che il corpo non ce la fa più e si apre e lascia entrare l'aria. Questa è proprio una ginnastica del diaframma, l'esercizio è ottimo, proprio cambia la vita a persone che soffrono di asma, perché spesso l'asma porta a una paralisi parziale del diaframma, che a sua volta peggiora ancora l'asma. Quindi a maggior modo è importante utilizzare bene il diaframma.
Qualcuno ci scrive: per me ormai la respirazione è diventata importantissima, quando io mi concentro sul mio respiro cominciano ad affiorare anche immagini, pensieri, ogni volta vengo portata in un posto diverso.
Fantastico, sì. Si utilizza la respirazione, ecco qua entriamo in un altro capitolo molto affascinante della respirazione, che sono anche quelle tecniche sciamaniche, in fondo utilizzate un po' in diverse parti del mondo. C'è la respirazione circolare che viene dal Sud America, ci sono queste respirazioni come Kapalabhati, Bastrika, che vengono dallo yoga, ci sono respirazioni ancora legate al Qigong. ci sono delle respirazioni profonde che vanno veramente a praticamente ossigenare parti diverse del cervello. Quindi abbiamo una parte più razionale, più analitica, quella a cui siamo abituati ad attingere, che si spegne un pochino e si apre tutto quel mondo legato all'intuizione, alla visione e appunto a queste percezioni magari più fini, più delicate. E anche questo è un capitolo molto affascinante ed è per quello anche che tutte queste tecniche meditative utilizzano la respirazione, perché possiamo proprio aprirci a un altro mondo, un altro ventaglio di sensazioni.
Ecco, si apre proprio un mondo nuovo. Ricordo, non avevo approfondito l'argomento, Sergio, l'ascoltatore che ci ha chiamato, ha parlato di respirazione quadrata, per esempio, diceva no, io faccio queste tecniche. Di che cosa si tratta la respirazione quadrata?
La respirazione quadrata è quella che in realtà ho spiegato prima, che tutte e quattro le parti hanno uguale
questo
durata.
Ah, è un altro nome per le famose quattro parti.
Sì.
Ho capito. Allora, ci stanno ancora chiedendo i tuoi riferimenti. Hai un sito, ovviamente, lo si trova, La Casa del Respiro. Ci sono tutte le informazioni, i corsi. Ci sarà presto anche un seminario aperto a tutti.
Esattamente, sì, terrò un seminario di cui sono molto molto felice, perché è in un posto fantastico in Toscana. Il seminario dura 4 giorni, quindi con pernottamento, e andrà da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno. E sono sempre bellissimi questi seminari, perché abbiamo l'opportunità di separarci da quello che è il nostro mondo, quindi dalle nostre abitudini, per immergerci in un mondo nuovo in cui abbiamo il tempo, cosa sempre più rara, abbiamo il tempo da dedicare a noi stessi, tempo da dedicare a queste tecniche, potenzialmente integrarle nel nostro corpo per poi dopo riportarle alla nostra vita con tutti i benefici che portano.
Ci sono anche diversi sportivi che si rivolgono a te per quello che riguarda la respirazione.
Esatto, questo è un altro capitolo ancora, nel senso che la maggior parte del mio lavoro è sull'insegnare alle persone a rilassarsi. E poi c'è un'altra parte che tratta di come la respirazione può aiutarci a migliorare la salute cardiovascolare e quindi a migliorare le prestazioni atletiche, prestazioni sportive. E quello è anche un capitolo molto interessante, perché effettivamente attraverso la respirazione noi possiamo stimolare il rilascio di globuli rossi nel sangue, possiamo stimolare appunto il cuore a lavorare in un determinato modo. In poche parole possiamo anche simulare quello che è l'allenamento ad alta quota che spesso gli sportivi fanno, quindi con carenza di ossigeno. Possiamo creare questa carenza di ossigeno al nostro interno, e chiaramente quando ci abituiamo a stare in carenza di ossigeno, una volta che abbiamo tanto ossigeno, tutto il nostro sistema funziona ancora meglio.
Un'ultimissima domanda: ci chiedono se la respirazione può combattere l'asma da sforzo, quindi evitare di utilizzare questi apparecchi.
Allora, di sicuro, appunto, come dicevo, lavora benissimo su tutto quello che è il diaframma, lavora sulla tolleranza all'anidride carbonica, anche questa è una cosa di cui chi soffre d'asma è carente. E quindi sì, ha enormi benefici. Ci sono esperti che dichiarano che l'asma è unicamente un problema legato alla respirazione, che quindi solo attraverso la respirazione si cura, e io non mi sento di sbilanciarmi su quel tema. Di sicuro si possono ottenere risultati strabilianti.
Grazie mille Tommaso Giacopini, ricordo, è insegnante di yoga specializzato in tecniche di respiro. Lo trovate sul sito La Casa del Respiro. Buon pomeriggio, noi ci risentiamo domani.